la solennità della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, parlando nel mondo quotidiano, della pastorale, della nostra comunità parrocchiale, ma anche parlando con persone ad alto livello intellettuale, tipo medici, tipo insegnanti anche universitari, eccetera. La solennità dell'Immacolata Concezione non viene più capita, non viene più compresa, soprattutto non viene più condivisa. È una solennità sulla quale tanti cristiani hanno dei grandi punti interrogativi. Ma come fa Dio a preservare una donna dall'inizio del suo concepimento, senza peccato? Ci dimentichiamo spesso e volentieri quello che ha detto l'angelo Gabriele a Maria: nulla è impossibile a Dio, nulla, non qualcosina sì e qualcosina no, no, nulla. Dio può fare tutto, Dio può pensare tutto, Dio può nell'amore cordialmente progettare e realizzare tutto. Questo noi l'abbiamo messo un pochettino nel cantuccio della nostra esistenza. Noi che pensiamo di essere persone adulte importanti, persone che non hanno bisogno di quelle che erano le tradizioni passate, di una chiesa che tutto sommato poteva avere un potere di gestione, anche a livello di pensiero, anche a livello intellettuale. Di che cosa ci stiamo dimenticando noi cristiani del 2014? Di un fatto estremamente importante. Si chiama questo fatto peccato originale. Quando noi parliamo di peccato originale non sappiamo che pesci pigliare, soprattutto se l'insegnante dice a nostro figlio, a nostra figlia: c'è il peccato originale, cos'è questo peccato originale? E l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria ce ne dà una risposta molto profonda, se noi la sappiamo un pochettino leggere, con le categorie più o meno avanzate dei nostri giorni. Infatti c'è la prima lettura, che è tolta dal libro della Genesi, nella quale Dio Yahweh parla, nella quale il serpente parla, nella quale c'è anche un certo Adamo ed Eva. Primo tizio impastato di terra è un nome comune, Adamo, ed Eva colei che dà la vita, perché quando un bambino nasce, se non patisce non riesce ad andare avanti, non riesce a respirare, non riesce ad avere la vita sua autonoma rispetto alla mamma, con il taglio del cordone ombelicale. Per cui c'è un'antica Eva, là del paradiso terrestre, una donna che al momento opportuno, insieme con suo marito, hanno disobbedito a Yahweh, e c'è un'altra donna che si chiama Maria, molto più giovane chiaramente, che è vissuta in epoca molto più recente, che non l'antica Eva, l'antico Adamo. Cosa è successo? Che cos'è sto peccato originale in concreto? È il mangiare la mela, è il mangiare la pera, è il mangiare il fico, è nella fantasia del mondo d'Oriente e d'Occidente, le varie pitture, le varie icone sono fatte con questi frutti, il peccato. No, è una specie di disobbedienza a Dio. Voglio vivere come se Dio non esistesse. Sarete come Dio, risponde il serpente. Ecco il fatto del peccato originale. Da quel momento l'uomo e la donna, una qualsiasi creatura personale, cosa fa? Ha in sé un istinto, un modo di vivere contro Dio e un modo di invece obbedire a Dio. Capisce che obbedire a Dio è veramente la massima realizzazione della persona, ma purtroppo tante volte il peccato è una cosa che è molto più semplice. Il bambino che fa capricci, tante volte è molto più comodo far capricci che non invece pensare e obbedire a papà e a mamma come Dio comanda. Proviamo ad entrare nella nostra cultura contemporanea, occidentale, italiana soprattutto, e cominciamo a cogliere, ma il peccato originale oggi esiste? Provo a guardare Roma in questi giorni e vedere se proprio il peccato originale è un qualche cosa che insomma hanno inventato i preti e le suore o la Chiesa, o se non è invece qualcosa di oggettivo. E d'altra parte l'uomo, quando vuole vivere senza Dio, cancellando Dio dalla sua vita, è lì il discorso dell'uomo vecchio che prevale sull'uomo nuovo Gesù Cristo e su sua madre, la nuova Eva. Allora il peccato originale ti spiega l'Immacolata Concezione. Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. È Dio che parla. Questo all'inizio di quando l'uomo e la donna sono entrati sulla faccia della terra. E non solo questo, ma quando si tratta di cogliere il senso del riscatto, della salvezza dal peccato originale, concreto, totale, globale, tutto, dice San Paolo, in Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo, prima della creazione del primo uomo e della prima donna, prima che arrivasse insomma sulla faccia della terra non solo l'uomo e la donna, ma i dinosauri, e per ancora prima, prima della creazione dell'universo. Lo senti come Dio progetta, prevede, preconizza quello che sarà il 2014 della nostra povera Chiesa che vive qui in Parma. E Maria fa parte di questo arazzo splendido che il Signore ha tessuto lungo il corso dei secoli e di più, dei millenni, dei milioni di anni. Sei chiamato come Maria a che cosa? A vivere in modo tale che il peccato originale non sfiori più la tua vita. E quando c'è un battesimo, ragazzi, domenica c'è un battesimo, un certo bambino che si chiama Cristo Francesco sarà battezzato qui alle ore 15. Venite partecipate. Perché? Perché la prima unzione con l'olio dei catecumeni, anche questo bambino, come tutte le persone che sono state battezzate, sul proprio petto, a petto nudo, si fa un segno di croce con l'olio dei catecumeni. E anche domenica vedrete questo. E se fosse anche un uomo alto così, poco importa. L'olio dei catecumeni rimette il peccato originale, cioè ti fa essere una persona che può vivere da quel momento con il Signore per sempre, perché Lui ti ha progettato prima della creazione del mondo, ti fa esistere per, che so io, 50, 70, 100, 115 anni, e poi ancora una volta ti unisce a Lui nel paradiso. Vediamo Maria cosa ha fatto. Per qualche cosa, per vincere nella forza di Gesù, prima che Gesù arrivasse nel suo grembo virginale, lei è stata preservata dal peccato originale. San Luca è un medico, è un evangelista eccezionale che ha una cultura greca, quindi è un pagano convertito. Ed è un pagano che ha detto, dunque, c'è una cosa seria nel mondo, la parola di Dio. Il resto parecchie volte scricchiola. La parola di Dio è ciò sulla quale io mi butterò con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima e con tutta la mia mente. Pensate un medico del tempo. Qualcuno avrà detto, sei un po' matto. No, no. Con tutte le grandi intuizioni, anche dal punto di vista scientifico, San Luca dice la cosa più necessaria è questa parola di Dio. Chi è Maria? Una ragazza sconosciuta, come ci sono tanti ragazzi e tante ragazze al nostro mondo oggi. Parecchie volte i giovani sono molto più dimenticati di chissà. Una ragazza che avrà avuto più o meno un adolescente, 13, 15 anni. L'arcangelo Gabriele che fa un giro sulla faccia della terra e dove va? In Galilea. E in Galilea dove va? Nelle città importanti? Cesarea, che era una diotta estempo. No, va a Nazaret. Neanche 500 persone abitavano a Nazaret. Molti erano pastori, molti erano piccolissimi agricoltori. E qual è il verbo bellissimo che Luca usa per descrivere come l'angelo Gabriele va in casa di Maria? È un verbo greco, è senza, è un participio previsto. Entra a soprattutto tipo un razzo, entra ma non nella casa come noi intendiamo troppe volte sbagliato, entra nel cuore di Maria, entra dentro alla coscienza di Maria, entra dentro alla intimità di Maria e la saluta. Noi quando la salutiamo diciamo buongiorno, buonasera, buonanotte, no. L'arcangelo Gabriele non saluta così. Saluta alla greca, ma alla greca gioiosa, caire, gioisce, esulta. Noi non siamo più capaci di gioire e di esultare quando riceviamo un messaggio che non riteniamo opera di un uomo, ma riteniamo l'opera di Dio. La nostra gioia ci fa tristezza, e invece no. Il Signore che quando entra nella tua coscienza ti chiama, ti saluta e ti dice gioisci, perché io voglio abbracciare te, ti voglio un bene dell'anima. Non solo, ma dice anche un altro verbo. Caire che carito bene, che è un participio passivo. Gioisci tu che sei stata ricolmata di grazia, cioè della vita di Dio, nella mia vita. Lo senti il peccato originale come è stato vinto? La prima Eva voleva vivere, il primo Adamo, senza Dio, e lì hanno sbagliato, hanno pestato solennemente. nella nuova Eva invece gioisci, tu che sei stata, diciamo, invasa dal Signore, dalla grazia e dalla vita nuova di Dio. Il Signore è con te. Se lei non capiva il greco, in ebraico è il Signore è con te. E quando noi celebriamo l'Eucaristia, il Signore sia con voi. Sentite questo modo di andare avanti per vincere qualsiasi forma di peccato originale nel quale noi non vorremmo vivere senza Dio, ma vorremmo vivere con il Signore, oggi e sempre. E poi dopo questa gioia è una gioia che ha un motivo. Avrai un figlio. Si chiamerà Gesù, cioè Salvatore. Salvatore di cosa? Dal peccato originale. Salvatore da quel peccato originale che insomma l'uomo da solo non riesce più a vincere. Ma l'uomo da solo invece guarda se stesso, guarda la sua mafia, guarda la sua economia, pensa che la sua politica fa di tutto e avanti. Faremo le litanie da questo punto di vista della nostra società che sta sprofondando in quelli che sono i dettami fondamentali negativi del peccato originale. E poi dice altre due cose che ho capito. La prima, lo Spirito Santo, dice l'Arcangelo, scenderà su di te. Qui il verbo molto più bello in greco e ancora più bello in ebraico. Lo Spirito Santo ti coprirà, ti farà avere un bambino. E quindi è molto più realistico. Lo Spirito Santo si unirà nell'amore a te, tu e lui sarete una cosa sola, un essere solo, come il papà e la mamma, quanto si vogliono bene, che si amano e hanno un bambino. E poi l'altra questione, quello Spirito Santo, è lui che toglie il peccato originale, è lui che dà Gesù, è lui che a tutti i modi, per poter dire Dio ancora è il centro, il protagonista della nostra vita, delle nostre culture, della nostra storia. Dio, Dio, Dio è lo Spirito Santo. Quello Spirito Santo che noi insomma poi nell'Occidente abbiamo lasciato nell'angolino della nostra teologia. No, no, lo Spirito Santo che esiste ed è uno Spirito Santo che ama, è lo Spirito dell'amore. L'immagine è come una mamma che ama il proprio bambino. Ed è su quello che allora tutto viene ricostruito. Il peccato originale viene tolto definitivamente perché? Perché Maria non sta lì a dire ma che lavoro, ma non ho mica voglia adesso, no, non si perde. No, sai cosa risponde Maria, eh? Maria risponde, eccomi, sono la schiava del Signore. Avvenga di me quello che tu hai detto. Non è come l'antica Eva, che ha detto, proviamo di sovvenire a Dio. Va là, è un'avventura folle. No. Lei ti dice, sono la schiava del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto. Pensate dal secolo 1000, questa festa dell'Immacolata veniva celebrata nell'Europa intera, d'Oriente e d'Occidente. E Pio IX, 1854, l'ha definita dogma di fede. Perché? Perché c'era quasi un 1800 anni di tradizione in questo senso. E a Lourdes, una ragazzina, Bernadette, che vede apparire la Madonna, non capisce un H di francese, ma parla un dialetto stranissimo che è il patois dei Pirenei. 4 anni dopo, 1858, Maria, quando è apparsa alcune volte, dice, ma chi è questa? Chi è questa? Chi è? Chi è? Chi è? è la Madonna che dice, io sono la Immacolata Concezione, parlando il dialetto di Bernadette, perché Bernadette capisca, perché Bernadette ripeta, perché non capisce quello che poi ripeterà il suo parroco e quello che poi ripeterà il vescovo della sua diocesi. E da quel momento il parroco, il vescovo e il mondo della conferenza episcopale francese dicono Lourdes allora è proprio Lourdes. Perché? Perché una ragazza, uno strumento diventato nelle mani del Signore, una amplificazione dell'Immacolata Concezione. Che soi o Immacolata Concezione? Io sono la Immacolata Concezione. Chiediamo al Signore questa gioia. Rallegrati, l'angelo Gabriele ha detto, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne. E il peccato originale, allora, possa essere vinto dalla nostra fede e il diavolo e il male possano essere definitivamente sconfitti dalla grazia del Signore che si serve anche di noi umili strumenti nelle sue mani.